Dunque, direi che la prima domanda e la seconda per molti versi si incrociano. Cioè dire, parto dalla prima. Gli aspetti formali non sono irrilevanti, nel senso che fanno da cornice e da orientamento. Una società che non ha un quadro, una cornice formalizzata, è disorientata. La caratteristica fondamentale è che però poi la società cambia. E allora è chiaro che a secondo delle istanze della società quella cornice deve essere modificata, perché diventa non più una cornice di orientamento, ma diventa un vincolo costrittivo e quindi una ragione di ritardo, di limitazione. Ora, una delle obiezioni che è stata fatta alla nostra Costituzione è per molti aspetti anche accettabile, e che è più una legislazione che una costituzione, perché in genere le costituzioni sono enunciazioni di principi. La costituzione americana, addirittura gli inglesi non hanno costituzione, cioè le ragioni per cui una società sta insieme. La Costituzione è questo. E da questo punto di vista, proprio perché le Costituzioni individuano principi, principi molto larghi, non generici, ma larghi, possono durare nel tempo. Libertà, uguaglianza, diciamo solidarietà, diciamo la prima parte della Costituzione, per esempio i primi articoli della Costituzione, ti dicono quali sono i criteri in base a cui gli uomini devono stare insieme, devono, no? In alcuni casi di più, possono, perché senza quei principi non c'è società, Però le modalità concrete di questo stare insieme, queste non possono essere previste, perché la dinamica della società le fa saltare, cioè sono troppo specifiche, mentre il principio è un'istanza permanente, la soluzione particolare è buona quando è stata messa lì, ma poi se la società cambia, quella regola specifica è una regola che inceppa il processo. Non solo inceppa il processo, ma poi il problema è che non riesce a essere rispettata, quindi viene indirettamente evasa. Allora, una dimensione che orienti in generale la condotta degli uomini, che è quella di principi, deve dare luogo ad una pulgazione, ad una formazione. Allora, nella storia italiana i partiti politici all'inizio sono stati grandi meccanismi organizzativi di formazione, e se quella Costituzione in qualche modo ha cominciato a funzionare è dato dal fatto che i partiti l'hanno animata. Ad un certo momento si è creata una doppia frattura. I partiti hanno perso la dimensione propulsiva in termini di divulgazione, formazione, pedagogia di quei principi. Per l'altro lato, sono stati i primi ad essere evasivi rispetto alla Costituzione. Evasivi senza negarla. Allora, il problema è: dobbiamo smettere di giocare a nascondino. Allora, vediamo cosa c'è da cambiare nella Costituzione rispetto ai processi. Quanto quei principi, per funzionare, devono avere dei meccanismi, delle regole organizzative diverse, perché altrimenti non funzionano. Uno dei degli esempi che possiamo dire è una Costituzione che ha eccessi di controllo, la nostra, ma legittimamente eccessi di controllo, perché c'era stato il fascismo e allora bisognava creare dei dispositivi di blocco per evitare che potesse accadere una situazione così facilmente scalabile come è stato durante il fascismo con lo Stato d'Albertino. Ecco, allora da questo punto di vista, probabilmente in una società che va molto veloce, c'è bisogno di avere dinamiche organizzative, quindi strutture dello Stato che possano meglio assecondare questi processi. Questo dal punto di vista della forma. Allora, mantenimento della forma, aggiornamento della forma ai processi senza negare i principi. Questo è il primo blocco di risposta. La seconda cosa, che molto si collega a quanto si era detto prima, come si svilupperà la partecipazione in una società dove i modelli cognitivi e le forme di partecipazione sono radicalmente cambiati. Ecco, allora, io, come dire, qui si potrebbe fare un corso intero su questo tema. Do soltanto degli indicatori. Ci sono ambiti della rete, intellettuali in questo senso non del rapporto intellettuale politica, ma dell'operazione intellettuale in quanto attivazione di sapere, perché la figura dell'intellettuale organico ha giocato sull'intellettuale paresiasta, cioè quello che dice la verità alla politica. Ma se noi pensiamo all'intellettuale in questo modo, sbagliamo, perché l'intellettuale è chiunque opera con l'intelletto. Un ingegnere è un grande intellettuale, un fisico è un grande intellettuale. Allora, quando si parla di intellettuale organico o disorganico, vale quel discorso, ma quando si parla dell'intellettuale si deve dire le risorse che le persone danno attraverso le capacità di conoscenza che hanno, attraverso le conoscenze che hanno. Allora qui vale quel discorso lì, noi abbiamo una progressiva intellettualizzazione della società, che sta sviluppando anche, come dicono i neurobiologi, modelli cognitivi diversi. Noi ci troveremo tra un paio d'anni, tra qualche generazione, con strutture sinaptiche diverse, perché oggi si apprende in un modo diverso, l'alfabetizzazione avviene in un modo diverso. Quindi quello che verrà fuori è un discorso su cui bisognerebbe molto riflettere, e non abbiamo le idee chiare perché non vediamo neanche i trend. Però certamente sappiamo che i modelli cognitivi cambieranno, e cambieranno anche i modelli partecipativi. Però già ora noi abbiamo registri diversi nell'uso della rete, no? Cioè dire, se un fisico utilizza la rete, la può utilizzare perché è un fisico. Nessuno entra in un sito di fisica se non sa la fisica. Tutti parlano di politica, ma questo è un problema presente già da Platone, tra le competenze specifiche e la incompetenza naturale a fare politica. Allora qui si tratta come combinare insieme le prestazioni di competenza con la competenza democratica. Allora, nella prestazione di competenza la rete è meno aleatoria di quanto tu pensi, perché la competenza non fa bricolage, è cumulativa e paradossalmente anche storica. Cioè la storia, Galilei non è tramontato, non è citato perché è incorporato, ma non è che è tramontato. È diventato carne e sangue del sapere scientifico, ma non è. Cita Galilei, cioè un fisico che cita Galilei fa storia della scienza, ma le scoperte di Galilei sono dentro la narrazione della scienza, quindi non c'è bisogno di narrare Galilei, perché è dentro, perché le conoscenze hanno processi cumulativi, cioè, quindi c'è una storia dentro, no? Anche se non esibita. Allora lì tu hai meccanismi, per quanto la rete sia vasta, più stabili di quanto non si pensa. Poi invece hai il dibattito sul bene umano, perché la politica è questa. Allora qui Il problema è come sviluppare una competenza democratica, eh? Una competenza democratica. E questo è un grosso problema. Dico solo che lo si potrà fare con la rete, perché l'agora pubblico diventerà la rete. Però c'è un altro discorso. Nella rete, come ben sappiamo, soprattutto su questo tipo di problemi, ci sono gli egemoni della rete, quelli che lanciano i temi, quelli che ritirano i temi. Ecco, allora da questo punto di vista, quello che una volta facevano i partiti, pur continuando ad essere partiti, lo devono fare attraverso la rete. E qui la modernità di Obama, paradossalmente la modernità di Grillo, quella di Renzi, cioè incorporare l'elemento organizzativo del partito che lancia la proposta con la discussione pubblica che deve essere il più possibile allargata e quindi deve attraversare tutto l'ambito dei media. Allora, star dentro alla rete, stare dentro ai media è un obbligo per una forza politica che vuole diventare egemone in termini di idee, perché se non è lì, non c'è. E allora aprire il campo di lotta su tutti i terreni dove è possibile sviluppare comunicazione, quindi l'avvenire della politica sarebbe. E questo, rispondo all'ultima domanda, è già una modalità di creare partecipazione, perché la partecipazione tu la crei soltanto se sei nelle condizioni di valutare le scelte e quindi di avere accesso non solo a quello che si vede ma anche all'elemento nascosto. La rete paradossalmente permette di penetrare di più, no? Nei segreti, negli arcani del potere, di quanto non lo si potesse fare prima, quando l'accesso era ridotto. Allora qui ha ragione Rifkin, no? La differenza oggi in termini di democrazia, la differenza in termini di partecipazione è tra l'avere accesso e non l'avere accesso. Quindi allargare il più possibile l'accesso alle conoscenze è una modalità attraverso cui tu costruisci gruppi politici che però non sono più costruiti soltanto sulla base della sezione, eccetera eccetera. Detto questo, ci deve essere anche una organizzazione dei partiti in termini fisici, cioè corporei, perché la rete può fare girare idee ma non crea quei legami di solidarietà, di amicizie, di affettività che sono legami di carne, eh? E quindi se non c'è anche un'organizzazione materiale, territoriale, fisica, affettiva, valoriale, la rete è troppo neutra per creare dinamiche di affettività profonda, eh? Casomai può sviluppare anche dinamiche di affettività perversa, perché è sostitutiva di quella reale, ecco, quindi questo è un elemento importante. Quindi non l'una contro l'altra, ma allora un partito moderno deve pensarsi sotto tutti questi regimi, eh? Sotto tutti questi regimi. E credo che già è la forza delle cose, per dire, che sta spostando su questa linea, no? Perché già la campagna elettorale di Obama, ma ormai il modo in cui si organizzano oggi le campagne elettorali e il dibattito politico passa attraverso la rete. Tutti i giornali cartacei hanno online la rete. I più bravi li seguono con la rete. Un giornale cartaceo durante la giornata cambia sulla rete in base alle informazioni che riceve, quindi già siamo in questo territorio. Allora qui il contributo dell'intellettuale competente deve gettare luce, non nel senso di chiedere al potere la sua legittimità, ma nel senso di chiarire i problemi, di immettere istanze critiche, no? Tutti i problemi dell'ecologia, cioè tutti questi grandi temi, ormai l'agora di questo è la rete e gruppi sociali di promozione, gruppi sociali di promozione come questi, cioè dove c'è un legame diretto, interpersonale, affettivo, perché nella rete, per quanto si sia in compagnia, si è sempre soli lì, e quindi questo non produce mobilitazione politica. E dunque credo di aver risposto a tutto.
Sì. Sulla governabilità.
Ah, sulla governabilità il discorso. Sì. Direi che governabilità e rappresentanza da un punto di vista strutturale sono due facce della stessa medaglia, non le puoi separare, perché se frammenti la rappresentanza non hai la governabilità, se hai un eccesso di governabilità hai una concentrazione di potere e abbatti la rappresentanza. Quindi che in linea di principio le due cose debbono stare in equilibrio, direi, è ovvio, ma il senso della tua domanda non era questo, era di come mantenere viva la rappresentanza, no? Di come permettere che le opinioni e gli interessi siano visibili, siano visibili. Ora, io direi che tutte le rappresentanze devono essere preservate, tutti i dissensi devono essere rappresentati. L'importante è che non sviluppino elementi, come dire, di paralisi del meccanismo, di paralisi del meccanismo. Porto un esempio in termini di legge elettorale, ma il discorso è anche più grande. Tutte le forze devono essere rappresentate, ma non devono pesare in modo tale da bloccare la governabilità, ma devono avere quella visibilità sufficiente per poter diventare maggioranze. E noi abbiamo due esempi di situazioni marginali e periferiche che, se non sono diventate maggioranze, sono diventate potenti. La Lega prima e Grillo adesso. Quindi non è vero che una legge elettorale blocca la rappresentanza, perché se tu hai un messaggio passi e vinci. Quale tipo di rappresentanza invece non è rappresentanza? Non quella che legittimamente pretende una tribuna per poter diventare maggioranza, ma quella che per rendita politica vuole la sua protezione di minoranza. Allora un fatto è avere rappresentanza per poter diventare maggioranza, e ci riesci anche se non sei in Parlamento, se hai delle idee. Un fatto è una garanzia di rappresentanza per essere parassita in Parlamento. Sono due cose completamente diverse. E noi sappiamo bene che molti vogliono una legge elettorale non per poter diventare maggioranza, ma per non morire mai. E nella società, per quanto riguarda il discorso, che è quello più importante, vale per te quello che ho detto per loro, cioè presenze nell'organizzazione, nella rete, nel territorio, che sono gli unici modi concreti per fare circolare idee e produrre mobilitazione.
Anche la questione democrazia e capitalismo,
il discorso democrazia e capitalismo, te l'ho detto all'inizio, la democrazia, o perlomeno i parlamenti, sono nati per la dimensione, per la caratteristica capitalista, perché il capitalismo era concorrenza, no? E quindi in quanto concorrenza creava le istanze di rappresentazione di corpi sociali e di individui. E la dimensione del capitalismo è difficile in qualche modo da agguantare, però quello che per molti versi può diventare una dinamica di forza, e che se il capitalismo in qualche modo non copre gli interessi collettivi va in crisi. Da questo punto di vista, pur non essendo d'accordo con Marx sulla tendenza di abbassamento della catastrofe, però se il capitalismo non copre le esigenze della società, alla lunga produce nella società fenomeni di controllo. Molte volte le produce anche in se stesso. La crisi finanziaria è una crisi che non nasce da una ribellione sociale, ma la genera, nasce da un eccesso di pretesa che il capitalismo ha su di sé. Infatti la grande crisi di povertà, no, che si è generata, è la povertà o l'impoverimento paradossalmente di quelli che avevano soldi, perché i subprime sono stati la perdita di valore dei titoli, e chi aveva titoli evidentemente aveva soldi, no? E allora da questo punto di vista tu hai avuto un impoverimento paradossale dei ricchi, ma hai avuto un impoverimento della macchina di ricchezza, perché la finanziarizzazione, ecco l'altro aspetto, ma Prodi lo dice da molto tempo, ha prodotto ricchezza nel mondo. Perché se noi guardiamo il trend lungo, a parte la crisi, la dimensione finanziaria della crisi, non la dobbiamo guardare in questa fase soltanto, ma nell'arco lungo, e ha creato molto lavoro, eh? È cresciuto il lavoro nel mondo e in parte diminuita la esclusione. Questo non vuol dire che non esiste una polarizzazione della ricchezza e della povertà, ma pensate, l'Africa sta entrando nel circuito della ricchezza, prima era completamente fuori, quindi anche qui bisogna vedere fino a che punto la finanziarizzazione è stata una dinamica speculativa che ha prodotto un collasso e un impoverimento, fino a quando invece non è stato quel normale uso del denaro che attiva processi di produzione. Tra l'altro le banche sono nate con questa intenzione, cioè la finanza che appunto finanzia attività produttive. Una delle cose gravi della nostra società è che noi abbiamo avuto una divaricazione della finanza che cerca di crescere su se stessa, premiando sostanzialmente i manager della finanza e distaccandosi progressivamente dai processi produttivi della società.